Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Oggi abbiamo in studio Luciano Gamba. Luciano Gamba è un signore che ha avuto un'esperienza veramente incredibile, al limite della realtà. Luciano, quando e cosa ti è successo?
Dunque, il 31 gennaio 2021 sono risultato positivo al Covid. Dopo 2-3 giorni di febbre ho fatto il test e sono risultato positivo. E da lì è cominciata l'esperienza di cura del Covid. Sono rimasto qualche giorno a casa curato dal medico di base, 2-3 giorni, e poi era sabato il 31 gennaio. Il medico mi ha risposto, mi ha dato le indicazioni, quello che era lunedì, ora di lunedì, cioè, continuava a peggiorare, e quindi mi ha segnalato all'USCA. Sono venuti a casa a visitarmi tutti bardati da astronauti, e da lì il giorno dopo mi ha ricoverato in ospedale. L'ospedale Varese, e sembrava una cosa, cioè io vai in ospedale, ti metto prima la maschera, poi il casco e lì respiri meglio, e per cui dici vabbè dai, chiami casa, la settimana sono a casa, sto meglio, perché a casa mi mancava il respiro, mi è andato la bombola, quello che era. Per cui se sono tutto positivo, dopo il giorno dopo scopri che hai ancora il casco e il respiro cala. E allora cominci a preoccuparti un pochettino dicendo c'era morto due mesi prima Venegon, era morto uno della mia età, aveva un anno più di me di Covid.
Dice, perché tu Luciano avevi allora 60 anni?
61, infatti 61. Avevo quasi 61 anni.
Quindi non eri tra i vecchi over 65 come si diceva
no,
allora,
esatto.
No? Ecco.
Esatto. E io sono sempre stato positivo, cioè ho sempre detto vabbè dai, qualche giorno poi ne vieni fuori, però quel momento in cui mi è venuto in mente Daniele ti passa per la testa che può succedere quello, però come ho detto, uno statisticamente dai, io è già morto lui, io sono fuori.
Poi non avevi malattie? Non avevi
no, ma io era la prima volta che dormivo in ospedale. Vita a 61 anni non avevo mai dormito in ospedale una notte.
Quindi a parte qualche esame che facciamo tutti nella vita, non hai mai fatto una notte in ospedale?
Mai dormito una notte.
Quindi
avevo fatto un ernia inguinale che però entra la mattina e esce il pomeriggio.
Certo,
quindi,
mai fatto.
Mai dormito, poi recuperato.
Hai recuperato.
Ho recuperato tutto.
E dopo cosa è successo? Quindi hai avuto questo primo peggioramento, no?
Certo, primo peggioramento, per cui arriva un anestesista e mi dice guardi, la portiamo in terapia intensiva perché lei comunque respira male, i miglioramenti sono pochi, però non dovremmo intubare. E io dico, beh, senta, faccia quello che devi, a un certo punto io sono qua per guarire, vedete un po' voi. Mi porta in terapia intensiva e continuava a peggiorare, quindi mi hanno sedato e mi hanno intubato la notte.
Quindi ti sei addormentato, diciamo?
Mi sono addormentato e io poi, se devo guardare, io non sentivo, cioè, dormivo tranquillamente, non sapevo cosa facevano. Riferendo a casa hanno detto che mi avevano intubato, che ero peggiorato. Il giorno dopo chiamano a casa e dicono addirittura che io ho 48 ore di vita perché intubato continuavo a peggiorare e non era sufficiente.
Quindi una polmonite interstiziale terribile.
Una polmonite bilaterale terribile, pesantissima, e neanche essendo intubato non riuscivo a fare. E allora dicono guardi, però c'è la possibilità, stiamo valutando la possibilità di mandarlo a Pavia. Cioè, possono trattarlo in maniera diversa. E allora la sera mentre io dormo tranquillamente, mi caricano in elicottero e mi mandano a Pavia per essere sottoposto all'ECMO.
Ecco, siccome nessuno sa che cosa sia l'ECMO, spiegacelo un attimo.
Sì, allora l'ECMO è un acronimo, se me lo ricordo, Extracorporeal Membrane Oxygenation, cioè è una membrana, un macchinario.
Sì.
In cui ci sono delle membrane che ti viene tolto, c'è una valvola, appunto, viene messa all'inguine, viene tolto il sangue
dal corpo
e viene mandato in questa macchina lo ossigena e lo rimette dentro.
Incredibile, però.
Esatto, quindi i tuoi polmoni non devono più lavorare perché è la macchina che usano, è una macchina cuore-polmone, insomma.
Certo.
Fa la funzione del cuore e del polmone perché ossigena e manda in circolo. La macchina che usano quando operano il cuore, queste cose qua, insomma, normalmente viene usata per pochi giorni, per poche
certo.
ore.
Per poche ore, esatto, le ore che servono per gli interventi.
Esatto, a me invece è durata più di 2 settimane.
Caspita, quindi hai fatto 2 settimane di ECMO.
2 settimane di ECMO e dove io ero completamente incosciente, almeno, più o meno. Poi vedremo, più o meno incosciente, e quindi questa macchina ha permesso che le altre cure, diciamo, riuscissero a vincere la malattia, quindi i miei polmoni hanno ricominciato a lavorare, e a quel punto mi hanno staccato dall'ECMO.
Quindi tu hai ritrovato, diciamo così, la vita dopo ormai settimane dall'inizio di questa storia.
La vita dopo un bel po', quando mi hanno risvegliato a Pavia la prima volta, e che mi ha detto: guardi, lei sa che è a Pavia? Dico: no, non so. Sa che ha fatto il Covid? Quello sì, perché me lo ricordavo. Però che ero a Pavia non lo sapevo, perché io, tra virgolette, c'è un... Poi ho scoperto
il fatto,
l'unico momento, in qualche attimo, in cui mi sono svegliato dal coma indotto è stato proprio quando sono arrivato a Pavia. Perché sono partito alle 10:20
di sera,
primi di febbraio, quindi sono un bel freddo. Arrivato a Pavia, chiaramente vanno sopra l'ospedale, l'elicottero mi dicono non spegne le pale, quindi io uscio. Tolto dall'elicottero sento un freddo incredibile.
Già, perché giravano terribilmente.
E quel freddo mi ha risvegliato, infatti ho visto l'interno dell'elicottero così, ero cosciente. E dopo sentivo appunto questo infermiere che spingeva la barella e diceva: dai, corri. E sentivo la barella che saltellava, mi hanno portato
anche
dentro.
Per non farti prendere altro freddo,
per sennò altro freddo. E poi perché io sono stato staccato dal respiratore dell'elicottero.
Ah, staccato dal respiratore.
Sì, ero praticamente ventilato manualmente in quell'attimo.
Caspiterina,
in quell'attimo.
Certo.
Ed era una cosa, apro un'altra parentesi, il dottor Maraggia, che è il primario della terapia intensiva di Varese, ha detto in tutta onestà che quando io sono partito da Varese lui non era sicuro che io arrivassi vivo a Pavia.
Caspita, quindi una situazione molto molto compromessa.
La mia condizione era quella.
Però che bello che abbiano tentato con te e con altri probabilmente, no?
E con me e con altri. E, aggiungo una cosa a questo punto, parlando del libro, uno di quelli che ha dato un contributo, che è il dottor Bellone, che era primario a Niguarda nel momento del primo del Covid, adesso sì. In pensione. E lui mi ha detto che io devo un grazie immenso a Maraggia,
cioè all'ospedale del
all'ospedale circolo, e soprattutto a quello che appunto questa persona che aveva in carico la mia cartella clinica. E dice: tu, lui da primario, quindi da persone informate di alcune cose che noi non sappiamo,
certo,
però lo dico, e lui dice: tu avevi 2 giorni di vita e saresti morto con un costo di circa 4.000 euro al sistema sanitario.
Ma dai,
giuro, sono a 2.000 euro al giorno quando uno è intubato.
Queste ecco sono... anche queste cose vanno dette, perché si fa infarto dare giudizi, no?
Giudizi. E lui mi ha detto: allora Maraggia si è preso la responsabilità, ha creduto in te, ha fatto il medico, non ha fatto il burocrate, ha fatto il medico vero, ha creduto in te, si è interessato per mandarti a Pavia e sotto sua responsabilità, perché la cartella clinica era in mano lui, ha deciso di mandarmi a Pavia per fare l'ECMO.
Per tutt'altri costi?
9.300 euro al giorno.
Caspita.
E mi ha detto: allora, i pazienti di Covid che sono andati sotto ECMO ce l'hanno fatta in 2 su 10, quindi 8
20%
di chi è passato sotto ECMO dopo il
quindi pericolo. Si è tentato l'impossibile in quel periodo.
Si è tentato l'impossibile, e lui mi diceva: quando mandavi sotto ECMO una decina di giorni le persone comunque sopravvivevano, perché arrivava una situazione particolare, quindi non è che se intubato morivi in 2 giorni sotto ECMO, sicuramente una settimana di giorni vivevi.
Poi, il problema è dopo.
Il problema è dopo, che qualcuno è morto dopo. Quindi lui dice: ha impegnato il sistema sanitario a spendere più di 100.000 euro e tu avresti potuto morire. E il rischio molto reale è che lui si sarebbe ricevuto una lavata di capo dai suoi capi, che gli avrebbero potevano dirgli
quindi
scusa.
Allora noi possiamo...
Quello poteva essere lasciato, nessuno avrebbe contestato la mia morte, perché ero comunque destinato ad andare.
Un po' spacciato, insomma.
Spacciato. E quindi lui si è preso l'onestà di, invece di spendere 4.000 euro per farmi morire, di spendere meno 5.
Allora, noi dobbiamo dire quindi che il sistema sanitario quando vuole funziona. E quando funziona incredibilmente
funziona bene.
Ecco, questo va
io
detto.
Vorrei aggiungere una cosa che sembra banale, ma io non conosco nessun medico, cioè non ho avuto nessuna raccomandazione, parliamoci chiaro.
Primo, secondo non li ho neanche visti. Mai. Perché
non li ho neanche visti, ma comunque anche per interposta persona, non nessuno.
Certo.
Non
perché una cosa che ho visto nel tuo libro, che poi parliamo del libro, è che tu sei molto colpito anche del tuo medico di base.
Beh, il mio medico di base il sabato mattina alle 9, quando io ho chiamato dicendo che ero positivo, innanzitutto mi ha risposto.
Lui aveva chiuso l'ufficio,
mi ha risposto,
insomma, lo studio.
Che poi dopo le 5:30 di venerdì non sono più tenuto a rispondere. Mi ha seguito, mi ha dato le indicazioni, ha preteso 3 report al giorno. Mattina, mezzogiorno e sera, pressione, velocità, ossigenazione, saturazione.
Tutto.
Mi ha seguito, mi ha fatto, quando lunedì mi ha detto sei messo male, ha chiamato lui martedì mattina, quando ha visto il report il martedì mattina mi ha detto chiamo Lusca, te la mando,
certo.
In un mezz'ora erano lì, quindi sono arrivati subito, cioè
quindi,
io mi sono sentito
molto curato,
sì,
ma la cura proprio, la cura del medico di base e poi naturalmente anche degli ospedali.
Degli ospedali.
Perché tu quindi hai trovato poi come ospedale Circolo.
Il Circolo.
Pavia, che Pavia. È noto ospedale,
sì.
E anche la Maugeri di Tradate,
sì.
Quindi insomma ne hai girati bene,
sì.
No? E poi la Maugeri eri bello lucido, perché
ecco,
ormai...
diciamo che a Varese, a Pavia, io ero molto poco lucido.
Eh beh, certo.
Però l'episodio che ho narrato di Pavia che mi ha, quando mi hanno svegliato, mi ha detto: guarda, lei è comunque guarito. Solito dice: guarito, non mi muovo, muovo appena le mani. Cioè,
e già, perché poi c'è tutta questa fase, che dopo ne parliamo. Dopo, sì.
Io ho chiesto da quanto tempo ero fermo. No, qualche giorno, non si preoccupi.
Perché hanno cercato di non dirti la verità subito.
E io però la parte del tronco inferiore non la sentivo, le gambe proprio non riuscivo, neanche se cercavo di non solo non riuscivo, le braccia.
E questo era un esito dell'ECMO?
Dell'ECMO e della
terapia intensiva.
E della terapia intensiva, del mancato
movimento, esatto. Certo.
E questa cosa io avevo sentito tempo prima, vedendo in televisione qualcuno che col Covid ha avuto problemi alle gambe, addirittura è stato amputati, e allora dice: cavolo, questo qua mi dice così, però poi io
finisco
Le gambe non le sento più, sono vivo, guarirò, ma senza, rimango.
E lì cosa ti è successo?
E lì mi è successo che a un certo punto chiedi, la volta dopo, il giorno dopo chiedi ma va bene, cioè chiedi, cerchi, perché comunque non riuscivo a parlare, perché avevo ancora la ferita del...
Avevi fatto la tracheotomia.
La tracheotomia, non riuscivo a parlare. Però devo dire, ecco, ho notato una cosa, questo forse si aspettavano queste cose, e lui lo chiedeva, ma facevo segno, come dire, ma le gambe non le muovo così. E questa dottoressa mi ha dato fiducia, l'ho sentita sincera e mi ha detto: non si preoccupi, ci vuole del tempo, ma tornerà come prima, stia tranquillo che tornerà come
infatti
prima.
Noi davanti, vi assicuro, abbiamo una persona che cammina, ecco, cammino tranquillo. Che parla tranquillo.
Ecco, e questa dare fiducia, io dico, è importante quanto le cure, cioè le cure me le hanno fatte. Io non ho parlato di che cure mi hanno fatto, perché, cioè, vabbè,
sì, sì, anche perché sono molto specifiche,
no, non sono un medico, non era il caso.
Quindi oltre le cure c'è questa parte psicologica, umana, diciamo.
Che io vedo Varese e Pavia poco contatti umani, perché comunque io ero sedato, però quei pochi contatti mi hanno dato fiducia,
bello,
e anche l'episodio di quando mi sono...
Ci fermiamo un attimo, perché poi andiamo all'episodio. Sì. Pausa musicale. Eccoci, siamo nella seconda parte di questa bella intervista con Luciano Gamba, ma abbiamo al telefono anche Alessandra Chirimischi. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno Angela.
Ecco.
Buongiorno Luciano.
Benissimo. Buongiorno. Chi è Alessandra? Alessandra è una giornalista, è un editor che ha curato, insieme ovviamente a Luciano e ad altri, questo testo, perché poi in realtà da questa terribile esperienza di Luciano è scaturito un libro, un libricino molto carino, io raccomando, me lo sono bevuto ieri, si intitola Sognare aiuta a guarire. Alessandra, com'è andata la storia?
Beh, la storia è stata sicuramente molto coinvolgente, perché con Luciano Gamba si è creata immediatamente una sintonia dovuta, conseguente probabilmente, alla mia esperienza di paziente oncologica, che ha individuato nel racconto di Luciano Gamba molte emozioni note, perché vissute per motivazioni diverse, però vissute in maniera piuttosto analoga, ecco. E da qui è venuta l'idea, ho proposto a Luciano uno scritto che avevo preparato tempo fa per un'altra realtà, e a Luciano è piaciuto.
E siete partiti col testo, certo.
E siamo partiti, esatto.
Certo. Allora, guarda, siamo arrivati a un punto in cui lui ci stava parlando di un episodietto. Lo ascoltiamo un attimo insieme.
Sì, sempre a Pavia, parlando appunto del rapporto tra pazienti e medici, a un certo punto non ho fatto il bravo. Qualche volta mi hanno detto che dovevo fare un po' più il bravo, evidentemente, e quella volta non ho fatto il bravo, cominciavo a rimuovere, un po' le gambe, cominciavano a sentire che potevo muovere, e uno si era messo un po' male, dirata storta, quello che cercavo di, mi sono svegliato, cercavo di raddrizzarla. Ma non avevo la forza per farlo, sei comunque in terapia intensiva, ancora, diciamo, legato, è un brutto termine legato, però sei comunque contenuto, non in questo modo così. E cercando di risolvere la situazione, insomma, un po' ti agiti, un po' quello che è, ho strappato tutto, ho staccato tutti i fili, tutti i sensori, ho staccato tutto. A quel punto vedo che si accendono le luci, si è accesa la luce, sento un rumore, sono arrivati in due che si stavano ancora mettendo la tuta, perché erano tutti con la tuta anticontagio.
Oh,
no?
Certo.
E uno appunto mi prende il polso e mi ricordo che mi dice, usate il termine, fa, ma non c'è un cazzo.
Cioè non sei malato in questo momento.
Non c'è niente. Io al momento non ho capito, questo aveva due occhi incredibili, poi descrivo, mi hanno richiamato, era... carico di adrenalina, evidentemente. Loro sospettavano che io fossi in arresto cardiaco, ah, e quindi sono arrivati di corsa. È arrivata la squadra di terapia intensiva, di rianimazione.
Quindi c'è una squadra sempre attiva.
Assolutamente, sì. Sono arrivata alla rianimazione per rianimarmi, e questo qua, infatti, faceva segni, non c'è niente. Non
però
c'è niente.
In quella situazione hanno dovuto rimetterti a posto una cosa complicata, no?
Mi hanno dovuto rimettere tutti i cose, tutti in quadro così, e poi sono stati, ho sentito che erano un pochettino
alterati
per la situazione. La cosa,
senti, finita. Luciano, tu
poi però sì, alla mattina è passata la solita dottoressa così, ma cosa hai fatto stanotte? hai strappato tutto, è arrivata la squadra di rianimazione. Io l'ho guardato come vedere, veramente non volevo, allora si è messa
lì. Scusate tanto.
Mi ha detto non farlo più.
Senti una cosa, Luciano, e anche tu Alessandra, vediamo un po'. In realtà questo libro parla di sogni. Alessandra, ti hanno colpito questi sogni?
Beh, certamente mi hanno colpito, ma soprattutto a colpirmi è stata la volontà che Luciano ha avuto di voler dare un senso a questi sogni. Io premetto, faccio un piccolo inciso, mi occupo anche di tenere dei corsi di narrazione terapeutica,
sì,
e la prima cosa che valutiamo è l'utilità dello scritto, no? La scrittura appunto come strumento che serve per ridare ordine quando ci sono troppi pensieri che affollano la mente. Ecco, Luciano ne è l'esempio più concreto, perché con quello che ha passato, insomma, 5 settimane di sogni sconnessi, sono tante, cioè sono le 5 settimane che corrispondono alla sua permanenza in terapia intensiva, e quindi il fatto che sia riuscito in qualche maniera a trovare la volontà intanto di rimettere a posto i suoi ricordi, quindi questi sogni che a volte non erano sogni ma era realtà camuffata da sogno, ecco, secondo me rappresenta uno stimolo importante per chiunque si trovi in situazioni di difficoltà.
Ecco, interessante. Ascolta, e Luciano, com'è stata la prima volta che hai preso la penna e hai detto, penna o computer, non so, e hai detto adesso scrivo?
Ma è nato un po' quando sono andato alla Maugeri, e che c'era un medico che mi ha detto ti ricordi quello che è successo? Io dico no, però ho sognato tanto. Allora scrivi i sogni, dai, scrivili. E lì mio figlio mi aveva lasciato il computer, ho provato a scrivere ma non ero in grado di farlo, e ho cominciato poi quando sono arrivato a casa. Ho cominciato al computer a scrivere, e sono partito proprio dai sogni, perché me li ricordavo bene.
Il primo sogno che hai scritto è stato?
Abbastanza in linea con, cioè sono
quindi
con,
cronologici?
Sì, con i cronologici, sì, o meno, ho cercato di dare,
certo,
una cronologia.
Perché ti ricordavi, sogno, chiaro.
Per
sì,
quello che mi ricordavo. Sicuramente si vede che i primi sono più complicati e intricati, e poi piano piano si va verso sogni molto più lineari, molto più...
E tu scrivi, è stato più lungo anche di così, cioè, no? Mi ha colpito che tu spesso ripeti, questo è il sogno, però è stato lungo.
Sì,
probabilmente si è ripetuto.
A volte sì, o si sono ripetuti, o si sono i primi soprattutto più complicati, magari anche la mia testa era più... era messa peggio, e quindi i ricordi sono più contorti, sono più...
E comunque non sono sogni brutti.
No, io non ho mai avuto l'angoscia di morire, questo l'ho scritto, l'ho detto, ho capito che avrei potuto morire, perché quando mi sono visto nel letto là sotto ho capito che io potevo morire.
Perché ti sei visto dall'alto?
Mi sono visto dall'alto, nel letto il sotto sogno. E quando la mia mente cercava un altro posto dove andare, e questo è chiaro che lo pensi quando la tua mente dice che è andata, stiamo andando. Però non ho mai avuto il detto, l'angoscia no, non l'ho mai provata effettivamente.
E quindi poi i sogni sono, diciamo, normali, non sono sogni brutti?
I sogni sono abbastanza normali, sì. I primi, esatto, sono un po' strani.
Sono strani,
sì, la sì, casse con dentro le persone.
Che però non sono casse, ma sono cubi.
Sarebbero persone, cubi, diciamo,
di un metallo.
Po', è un po' strano, è un po' indecifrabile.
Insomma. Anche se devo dire che penso che in terapia intensiva le cose di metallo siano tante.
Sì, poi io
i rumori.
Io sentivo comunque quello che dicevano i medici, non parola per parola, però tanti sogni denotano che io ascoltavo quello che loro dicevano, e su quello mi facevo un film, insomma, ecco. Mm-hmm. Il dottor Iossa, infatti, che ha dato il contributo importante anche lui sostiene appunto che sognare aiuta a guarire, cioè questi sogni sono proiezioni che il nostro cervello fa per darci una mano a guarire.
Che bella questa cosa però.
Per sostenere il lavoro dei medici. E quindi in un certo senso questo libro vorrebbe dire ai medici, come ho detto anch'io, parlate, spiegate a chi è in terapia intensiva, in coma farmacologico, qual è la situazione, quali sono le situazioni reali, perché quello aiuta questa persona, il cervello di questa persona, a capire qual è la situazione reale e quindi a cercare gli strumenti per aiutare i medici a farci guarire.
Certo, facciamo una pausa musicale, poi riprendiamo da qui. Ecco, riprendiamo con Alessandra. Alessandra, senti, se tu dovessi dire qual è il punto di maggiore forza del libro, visto che sei anche esperta di narrazione di queste cose, qual è secondo te?
Punti di forza ce ne sono molti. Io ho cercato di concentrarmi nel capitolo che ho curato e che ha come protagonista il Pinocchio.
Sì.
Perché Pinocchio ho sempre sostenuto che è tutti noi, no? Prende delle belle batoste, però regolarmente si rialza e quindi da questo prendiamo esempio. Però ecco, quello che vorrei sottolineare è che a prescindere dallo stato del paziente, che come Luciano ha spiegato chiaramente, in terapia intensiva se sei sedato non è detto che tu non riesca a percepire quello che
certo,
ti avviene intorno e quello che i medici dicono, però ecco, ci terrei a sottolineare come la comunicazione fra sanitari e pazienti sia essenziale, perché nel momento in cui sei paziente acuisci anche la percezione di quello che è intorno e quindi diventi più spaventato, cioè sei
sì,
più spaventato,
paura, certo,
quindi diventi ti trovi davanti a poter avere reazioni che nella tua interiorità insomma poi non sono sempre così positive, quindi ecco, il mio invito ai sanitari è questo, cioè fate attenzione alle parole che usate,
sì.
Perché anche la sfumatura del tono di voce per il paziente in quel momento, soprattutto quando si parla di patologie importanti,
certo,
diventa fondamentale.
E quindi non è soltanto per la terapia intensiva, ma è generale per le patologie, diciamo, più serie, no? Più importanti. Senti una cosa.
Ma certo.
Certo. Ascolta Alessandra, come ti sei vista, visto che tu hai avuto un'altra esperienza altrettanto pesante? Tu sogni, no? Non hai fatti?
Ma io ho sempre sognato tantissimo in vita mia.
E poi li ricordi, perché io non li ricordo mai, invece tu sei fortunata.
Sì, a volte sì, e parecchi sono significativi, soprattutto quando coinvolgono le persone a me particolarmente care. Sì.
E quindi c'è una vicinanza.
Però non li scrivi,
Dobbiamo spingere a
scrivere. No, non li ho mai scritti.
Ecco, dopo li leggiamo volentieri. Torniamo un attimo Luciano, tu di questi sogni, che appunto poi alla fine sono tanti, perché
sì,
sono che scrivi diciamo in corsivo, così si riesce a distinguere dalla narrazione, giustamente, avete fatto benissimo.
Sì.
Tu di questi sogni qualcuno l'hai ripreso mai, ti è mai venuto ancora, diciamo dopo la guarigione,
no.
Perché diciamo che tu sei sostanzialmente guarito totalmente,
salvo
qualche piccolo problema. Ecco, non ne hai mai più avuti?
No, non ne ho mai più avuti. Tra l'altro la particolarità è anche che io in quei sogni comunque, anche quando uscivo, ero sempre cosciente di essere malato.
Ok.
Cioè io uscivo dall'ospedale, ma sapevo che dovevo rientrare per essere curato, sempre, anche qua. Alcuni ero allettato, ero su questa nave ospedale, diciamo. Ma anche quando andavo fuori a fare i giri, a provare le ste valvole, le cose, io ero sempre cosciente che ero malato e che dovevo tornare in ospedale. E questi sogni non li ho mai più ripresi.
Quindi in realtà c'è una coscienza perfetta della situazione, giusto? Anche in un sogno assurdo per certi versi
rispetto
a questo. Poi c'è l'ascolto non solo dei medici ma anche dei rumori, perché tu parli di questo nome del figlio, Francisco, che si ripete e qualche idea che abbia avuto un'assonanza col rumore,
ma
probabilmente
sì,
c'è stato.
Io sentivo questo suono Francisco, lo sentivo ripetuto più volte, quindi ritengo che fosse
qualche strumento.
È vero che io chiaramente l'ho associato al nome del mio figlio, perché però questo suono in qualche modo mi arrivava con questa tonalità, appunto. evidentemente c'era qualche sogno.
C'era qualcosa. Comunque non hai più sognato queste cose, hai sognato altro.
Ho sognato altro.
Ma positive o angoscianti?
Ma io ricordo ben pochi sogni che faccio. No, neanche lì, però non ci sono cose. Sono sogni abbastanza magari incomprensibili, ma non angoscianti.
Sì, sì, no, incomprensibili no, però no, che hanno una loro logica interna, ce l'hanno.
Sì, sì, sicuramente.
Una loro logica.
Io ho scritto così, senza interpretare.
Certo. Cioè. Senti, tu dici pochissimo sui Novax, pochissimo, però sì. Si capisce bene un po' la tua... insomma, rabbia non ce n'è, però inquietudine, insomma, dire ma come fate a dire che è una cosa da niente,
sì,
non è un'influenza, questo c'è, no?
Quello c'è, io ho detto che quando l'ho scritto c'era ancora il Green Pass, io ho scritto che se dipendesse dal medico lo metterei obbligatorio anche per guardare fuori dalla finestra, non solo per uscire di casa.
Visto quello che ti è successo.
Però ho anche aggiunto che comunque quello che ho passato io non si augura a nessuno,
giusto.
Per cui io veramente nel profondo del cuore spero che i Novax duri abbiano la fortuna di non prendere l'infezione.
Che stiano bene,
non capiranno mai, però stanno bene, perché non augura nessuno.
Questo non è generosità, ma è umanità. Senti,
sì,
una cosa un po' triste, tu sei stato a Pavia dove era morto tuo fratello, molto tempo prima,
sì,
no?
20 anni prima, per una leucemia mieloide acuta.
Però tu arrivi, sei curato e ne esci vivo.
Sono curato, sì. Beh, però riscatto. Io avevo, sì, anche quando è morto mio fratello, io comunque ho ringraziato l'ospedale, perché lui stesso mi diceva: mi trattano come un re. Poi non è andato male, è mancato, però non posso dire negligenza.
Oh, assolutamente,
ecco,
assolutamente.
No. Certo. Ma neanche. Anche lui, anche dal punto di vista umano, ha sempre detto che mi trattano come un re.
Certo.
Quindi, insomma,
senti, abbiamo pochi minuti.
Certo, però che. Sapere quel che sei lì a Pavia dove è morto tuo fratello, un attimino di ansia te la mette, insomma.
Senti una cosa, Luciano, pochi minuti per dire che cosa ti è rimasto di più di questa esperienza e qual è il messaggio che possiamo dare agli ascoltatori, diciamo positivo, no? Per il futuro.
Sì, quello. Allora, io ne sono uscito, tutti i medici mi hanno detto che io ci ho messo la volontà di uscire, quello sicuramente, anche in rieducazione alla Maugeri ho cercato di fare,
avrei fatto tanto lavoro,
ho fatto il lavoro, ho cercato di farlo, facevo ginnastica anche quando non mi competeva, diciamo, vedo le gambe che si muovono, mi diceva. Insomma, cercavo, oggi io ho voluto venirne fuori sicuramente, perché quello fa parte il medico può fare, ti possono dare quello che vuole, però se tu non ci metti il tuo è difficile uscirne. Quello che mi è rimasto sicuramente una certa insofferenza alle parole inutili.
Bella, cioè, questa cosa.
Quando anche in televisione certi programmi non riesco più a guardarli. Prima li guardavi e ridevi, magari adesso proprio mi danno un
Quindi
fastidio fisico.
Il tempo va speso bene.
Il tempo va speso bene, sì, ti rendi conto che buttar via e poi prendere in giro la gente non serve. Poi, come dicevo, ecco, una cosa che ho ripreso è la capacità di commuoversi, che prima non c'era.
Le emozioni.
Le emozioni, sì, farsi prendere dalle emozioni che prima
non era molto virile.
Non era molto virile, sì, non ti fai prendere. Adesso invece mi sono accorto che le emozioni mi toccano molto più di prima, questo sicuramente.
Quindi questo è stato il lascito buono, diciamo, di questa esperienza.
Sì, beh, io ho cercato di trasformare l'esperienza cattiva in una buona. Il libro stesso è un modo per trasformare un'esperienza negativa in positiva. Insomma, venire qui a raccontare le cose.
Certo.
Qualcuno che ha già letto il libro mi ha mandato, ho fatto leggere dei messaggi di ringraziamento, che è dire
di
troppo.
Hai letto.
Però mi hanno detto che leggendo questo hanno... Uno ha detto che l'ha aiutata a superare la morte di suo papà per Covid. E questa è una delle cose che è quello che ti fa piacere, insomma.
Certo.
Questa
e poi c'è un messaggio
aiuta.
Anche che è indiretto, ma forse anche esplicitato, e cioè che al sistema sanitario di non trovarsi più impreparati.
Quello senz'altro.
Alessandra ride, perché ride Alessandra? Dici tutto.
No, allora rido perché... Allora, il prossimo 21 ottobre a Pistoia presenteremo il libro in maniera ufficiale, in prima, diciamo, nazionale, e l'abbiamo fatto con il coinvolgimento degli ordini degli infermieri e medici e dei medici che saranno presenti con accreditamento ECM per i loro iscritti.
Bello.
Ecco, uno dei problemi essenziali che vorremmo mettere a fuoco attraverso questa giornata di riflessione è proprio questo, cioè abbiamo vissuto un'esperienza, parliamone, cerchiamo di conoscerla meglio per trovarci eventualmente preparati nel caso si dovessero riproporre situazioni analoghe, perché poi fra l'altro avete citato i Novax o i negazionisti, sì, in generale, ma sta tornando il Covid, ammesso che se ne sia andato qualche,
sì.
E quindi prendere coscienza di quello che è accaduto è un modo anche per rispettare chi come Luciano ha visto a rischio la, certo, propria vita, e anche tutti coloro che la vita l'hanno persa. Ecco, certo, quindi per andare incontro ai sanitari che tanto si sono prodigati, per andare incontro alle famiglie, alla sofferenza, ecco, parliamone di questo problema per trovarci preparati nel caso,
giusto,
dovessero,
giusto,
accadere,
giusto,
situazioni simili.
Allora, ascolta carissima, abbiamo purtroppo finito il tempo a nostra disposizione. Volevo dire solo una cosa sul libro, proprio perché l'hai richiamata tu. Nel libro c'è tutta l'esperienza di Luciano Gamba, quindi va assolutamente,
certo,
letto con attenzione. Poi c'è il tuo intervento, il tuo contributo di Alessandra Chirimischi, ma c'è anche l'intervento di Andrea Bellone, che è specialista in pneumologia, e anche di Augusto Josef Fasano, che è lo psichiatra, psicoanalista, eccetera, no? Quindi è un libro piccolo, ricco, dell'Armando Editore. Una parola te la lascio dire, vai.
Non dico il nome, ma racconto l'episodio con uno dei medici che mi ha seguito. Mi ha detto che tante volte ha dovuto dormire in ospedale perché avevi turni così, ma mi ha detto in coscienza: tante volte mi sono inventato il turno in ospedale perché avevo il terrore di portare la morte a casa ai miei familiari.
Ecco.
Non dimentichiamo queste persone.
Certo,
che hanno,
non dimentichiamo.
Hanno avuto questo il terrore di portare la morte a casa.
E per
si sono sacrificati per noi.
Sono stati lì giorni
per
e notte.
Giorni e notte.
Giorni
in più, e diceva, mia moglie mi diceva, ma non puoi venire. No, non posso.
Sì, dobbiamo pensarci
avevo
davvero.
Avevo il terrore di portare a casa la morte.
E forse ne siamo usciti anche da questa situazione grazie anche a queste persone.
Io ho detto anche chi sono nato. Io nei ringraziamenti, che hanno fatto un po' una cosa... Sono permesso di aggiungere, non dimentichiamo neanche quei sanitari che sono morti, non dimentichiamo neanche i familiari di questi,
certo,
familiari.
E forse
rimasti...
anche quelli che facevano le pulizie, cioè voglio dire tutti quelli
tutti.
Che hanno lavorato
tutti,
intorno.
Tutti,
benissimo.
Tutti.
Allora, purtroppo abbiamo straterminato il tempo a nostra disposizione. Alessandra, grazie infinite per la tua, per la tua parola, grazie carissima.
Ciao,
grazie
Alessandra.
Ovviamente a Luciano,
grazie,
e alla moglie che sempre è stata zitta e buona qua accanto, la Mara, ma che è molto presente Mara nel libro. A risentirci a tutti.